pensare in grande. Narrazioni, distopie, utopie, personaggi e persone, dalla penna e dalla voce di Stefano Zampieri. Un racconto più torbido e oscuro del solito, questo vi propongo in questo settimo appuntamento con le voci di Mistrana. Si tratta della voce di uno che parla del futuro, ma lo racconta sempre al passato. Oppure il titolo potrebbe essere Penuria. Questa volta il racconto ci mette in scena una situazione catastrofica, certamente frutto dell'immaginazione, ma come tutte le immaginazioni distopiche, nasce da una riflessione rispetto al nostro presente, al nostro rapporto con il mondo, al nostro rapporto con le risorse del mondo, la nostra spaventosa e vergognosa incapacità di comprendere che siamo parte di questo mondo e lo stiamo distruggendo. Quello che accadrà non lo sappiamo, ma i segnali che vengono sono i segnali di una distruzione spaventosa, della quale prima o poi dovremo rendere conto. E nel racconto si mostra appunto la fine dell'età dell'oro e l'inizio di un'età che potremmo chiamare l'età della penuria, della mancanza, della sofferenza, dove la chiave è il tema della fame, che funziona come simbolo, come si vedrà. Un simbolo a partire dal quale sarebbe bene riflettere su noi, il nostro ruolo, il nostro destino, il nostro compito all'interno del mondo. Buon ascolto. Mi vedo costretto a divorare anche queste ultime briciole. Due bocconi, è tutto. Poi non resterà più nulla. Sarà vuoto il piatto, vuoto il tavolo, vuota la dispensa. Non ci sarà più nulla da condire, nulla da inghiottire, nulla da rendere gustoso e saporito, nulla da trasformare con i succhi gastrici, nulla di nulla, né qui né altrove. È l'ultimo pezzetto di pane, l'ho qui di fronte a me. Lo guardo con rabbia e compassione, so che nessuno in questo stesso momento, nessuno in questo grande paese può vivere quello che sto vivendo io, perché non c'è più nulla che si possa mangiare. Ho saputo che qualche anno fa è stata chiusa la Biblioteca Nazionale, hanno barricato le porte. Ormai anche lì non c'è più nulla di commestibile. La carta di riso, quelle pagine sottili, è sparita per prima. Poi anche quella carta più spessa, ingiallita dal tempo. Adesso non restano che gli involucri di cartone immasticabile. Dorsi dorati che neanche un topo, vecchie pergamene ammuffite e tossiche. Gli animali sono spariti e quasi non ce ne siamo accorti. Non sto a raccontare di come ci siamo strappati l'un l'altro erbe, foglie e fiori, che ormai le nostre città paiono bombardate dal Napalm. La terra non dà più nulla, avara è sempre stata, ma oggi non se ne ricava più niente. Quelli che ci facevano le pagnotte sono sepolti da un pezzo perché la terra è diventata cattiva e uccide chi tenta di mangiarla, non sfama, avvelena. E da bere? Da bere sì, tanta buona acqua, in sapore, in odore, in colore. Ma l'acqua non sfama, passa e si svuota e non fa carne. Dà soltanto l'illusione di ingerire qualcosa, ma è un miraggio che si asciuga in un attimo. Perché la penuria è questa carne che deve crescere, svilupparsi, perpetuarsi e ha bisogno di qualcosa che non trova. È l'idea del vuoto che fa rabbiosi. Lo stomaco reclama, è esigente, è insoddisfatto. Pretende in continuazione una parte per sé. A calmarlo ci vuol fatica e poi si rimescola in un momento ed esige ancora qualcosa che non c'è, che non si trova. Tutto questo mondo che vorremmo masticare invece scompare, non si fa più trovare. Come essere trasportati d'improvviso in un paese nuovo e diverso, ostile perché inappetibile, nemico perché indisponibile al nostro palato. Come essere d'improvviso di fronte a una roccia e non sapere come abbrancarla, non trovare il modo di piantarci i denti, di frantumarla, inghiottirla, di renderla umana. È finito il tempo in cui avevamo tutto e i frutti cadevano dagli alberi. Bastava girare il capo per trovarsi afflitti dalla varietà della scelta e potevamo solleticare la superficie vellutata d'una pesca o gustare lentamente il sapore affumicato d'una carne o mescolare con la fantasia più libera dolci e salati, sale e miele, fagiani e uva passa, maiale e frutti di bosco e cercare nelle foreste animali bizzarri, cinghiali, lepri, caprioli. Insaporire gli occhi con le piume d'un pavone, addolcire il pane col gusto felice di una sorpresa. Tempi d'oro, lontani ormai. Visto la penuria negli occhi della gente, non solo quella che viene dalla storia, dalla differenza fra chi ne ha da scoppiare e chi si batte per le scorze, perché questo non fa più storia. Ho visto lo sguardo affamato negli occhi della gente quando la penuria cancella le differenze, quando mette fine una volta per tutte all'ingiustizia, trascinando tutti nella stessa disumana condizione di vuoto. Vuoto. Quello che non c'è per nessuno. La penuria ha ristretto gli occhi della gente, come si restringe il diaframma di un obiettivo che vuol vedere lontano, che cerca nella fessura più sottile, che analizza l'oggetto più distante, perennemente accorti, costantemente vigili, perché una briciola può saltar fuori ovunque. In verità le prime avvisaglie le ho percepite qualche tempo prima che la situazione arrivasse al limite, ma, come spesso accade, ho sottovalutato i fatti. Soltanto col senno di poi sono riuscito a costruire nella memoria il preciso istante in cui ho avuto la netta sensazione che le cose stavano precipitando, che il cambiamento era in atto. Che l'età dell'oro era finita e iniziava quella del ferro, o forse finiva anche quella e non restava più tempo per nulla, perché iniziava il tempo della penuria. Non si rideva più, eravamo tutti intristiti, e non è una bella cosa, perché ridere allunga la vita, la fa molle e penetrabile. Ridendo ci si incontra e si vive insieme una qualità che non è uguale, ridendo si divide lo spazio e si ferma il tempo, ebbene, da un po' di tempo non si rideva più e io non sapevo ancora darmi ragione. Avrei dovuto capire che qualcosa stava succedendo, ma non è sempre facile rendersi conto di quel che accade nel tempo. Le cose non appaiono mai come sono. Ci vuole distanza, prospettiva, ci vuole un salto. Ora io vedo chiaro, allora mi confondevo. Credevo che di fronte a me ci fosse almeno una possibilità e non capivo che qualcosa si era rotto per sempre. Che non c'era modo di aggiustarlo, che nessuno avrebbe saputo come rimettere insieme quel che era stato diviso. E commisi il mio primo errore, provo pena per me quando ci penso, non rabbia né collera, soltanto un dolce sentimento di rimpianto per ciò che non tornerà più e ho perso. Commisi l'errore di annullare ogni altra presenza intorno a me, mi isolai come una scelta, come un'eremita. E in quella condizione innaturale scoprì quanto il mio corpo fosse sovraccarico, quanto fosse affrettato e sciupone nel trasformare il mondo, di quanto rapidamente l'alimento scorresse dentro le carni. Sentii covare una contraddizione nel modesto piacere quotidiano della manducazione. In quella banalissima attività riconobbi un paradosso tra la quantità di materie che giorno dopo giorno dovevo ingurgitare e l'energia che me ne veniva, la crescita, gli organi che mi si formavano via via dalla trasformazione di quelle pietanze, quelle verdure, quel pane, tutto quell'insieme di sostanze ingerite. Cominciai a sentire sempre più lo stomaco sovraccarico e la nausea per quel cibo che normalmente inghiottivo mi svegliò ripetutamente nel pieno della notte. Dovetti ridurre forzatamente i miei pasti per contrastare quanto possibile le conseguenze di quella improvvisa scoperta. E tuttavia il morso della contraddizione non scomparve. Continuai a chiedermi quanto di quegli alimenti mi era davvero necessario per conservare nel tempo vivo, forte e vitale il mio organismo. Tanto, troppo. Montagne di pane, mandri di vacche, batterie di polli e galline, porcini interi, campi di vegetali e sacchi di farina d'ogni tipo, alberi e alberi di frutta, di agrumi, di olive, damigiane di olio, di vino, di latte, un intero fiume d'acqua, magazzini di formaggio, una fortuna di zucchero, caffè, spezie, aromi. Una immensa quantità di cibo sacrificata per conservare quelle poche decine di chili di carne e ossa, quei pochi litri di sangue. Bruciata per azionare una macchina debole cui sempre sarebbe stato necessario servirsi per fare i lavori più pesanti, per muoversi più velocemente, per dominare il mondo, di altre macchine più potenti, ma più modeste nell'accontentarsi di poche gocce di un unico combustibile. decisi di risolvere quella situazione che sentivo ormai intollerabile. Cominciai allora con l'assaporare anche il più piccolo boccone con una pazienza e una passione inesauribili, quasi dovesse essere l'ultimo. Lo giravo e rigiravo fra i denti, zuppandolo di saliva, impastandolo con la lingua fino a che non ne restava più traccia. Con quella lunghissima masticazione il boccone durava così a lungo che mi diventava impossibile finire tutta la mia razione. In modo che la quantità di cibo necessaria diminuì sensibilmente, anche se non abbastanza da risolvere definitivamente il problema. Cercai dunque di sfruttare al meglio le mie facoltà digestive e, inghiottito il cibo, dopo quel lungo lavoro di manducazione, mi preoccupai di seguirlo fin nello stomaco e oltre lo stomaco nell'intestino, comprimendo, schiacciando, percuotendo l'addome con le mani, quasi a voler impastare io stesso il bolo alimentare. Esercitai la muscolatura a seguire un movimento ritmico di chiusura e dilatazione che amplificava vistosamente il movimento naturale dello stomaco. Stimolai la secrezione di tutti i liquidi gastrici necessari, eccitando a tal punto l'organismo che questo, da solo, si intestardiva a girare e rigirare quel povero boccone nello stomaco, fino a che non ne fossero estratti tutti i principi vitali, tutte le sostanze commestibili, riducendo al minimo indispensabile la parte che proseguiva il tragitto della digestione. Mi allenai per molto tempo a controllare l'azione dell'intestino con dei movimenti alternati di braccia e gambe, attraverso i quali riuscivo a ordinare e guidare un'azione naturale, altrimenti pigra e scomposta. In tal modo la quantità di cibo che finiva per trasformarsi in rifiuti era così infima e così prosciugata di elementi organici da non rassomigliare più a ciò che noi tutti conosciamo, ma da formare piuttosto delle graziose, minuscole perle trasparenti. Con queste tecniche del tutto naturali e ispirate semplicemente a un principio di razionalizzazione del normale processo digestivo, credetti di riuscire finalmente nel mio intento. Il paradosso dell'alimentazione sembrava risolto. Da quel momento mi sarebbe stato sufficiente ogni giorno soltanto un modestissimo boccone, una briciola di pane, una ciliegia, una foglia di insalata, per nutrire il mio corpo di uomo adulto, senza che me ne venisse danno alcuno alla salute, anzi, realizzando quell'ideale di perfezione cui tutti aspirano. Per un pezzo si trattò soltanto di una mia follia. Ero in pace con me stesso e non mi rendevo conto che qualcosa era avvenuto tale da strapparci a ogni pace. Venne per tutti, infatti, di lì a poco il tempo della penuria, quando l'alimento cominciò a scarseggiare. Soltanto allora mi accorsi d'aver fatto, prima degli altri, quel che tutti avrebbero dovuto fare. Mi resi conto che dovevo divulgare la mia scoperta. Anche se non fu facile ottenere il credito necessario, oppure, nel breve volgere di poche settimane, si formò intorno a me una specie di setta, gente convinta, come me, dell'opportunità di risolvere in modo radicale il paradosso dell'alimentazione e disposta ad assumersi per il bene comune in tempo di penuria le non poche fatiche necessarie all'apprendimento di quella tecnica innovativa. La setta dei digerenti, così fummo semplicemente soprannominati, lavorò molto invece per diffondere quella abilità straordinaria e portò in giro per il paese una sorta di spettacolino ambulante. In ogni luogo davamo dimostrazione pubblica della nuova tecnica di digestione totale, cercando di dare all'avvenimento il massimo della risonanza. Ci mettevamo a semicerchio, in 5 o 6 sul palcoscenico, di fronte a un pubblico il più delle volte scettico, ma abbastanza affamato da offrire almeno un briciolo di interesse. Cominciavamo un lento lavorio di manducazione, inghiottendo un'oliva o una briciola di pane. La masticavamo tutti insieme con lentezza ossessiva e poi, ancora insieme, la facevamo scivolare nello stomaco, dove la strizzavamo e impastavamo aiutandoci con le mani e con le braccia, fino a farla sparire nell'intestino, dove con gli opportuni movimenti si completava l'assorbimento. A conclusione della prova, tutto il gruppo, fra le esclamazioni di sorpresa del pubblico, dava la dimostrazione finale delle qualità rivoluzionarie di quella tecnica, infilandosi educatamente una mano dentro i pantaloni ed estraendovi con un largo sorriso una piccola perla trasparente, ultimo atto della fisiologia digestiva. Una scena era tutta riservata al pubblico femminile, e allora la carina e la ragazza con i lunghi capelli castani e la ragazza con le tette rosse e mature si esibivano presentate e commentate dalla ragazza sapiente che seguiva con le sue parole tutta l'esibizione, mentre le donne in sala restavano a bocca aperta e gli uomini si eccitavano rozzamente. D'altra parte, il modo di presentarsi dell'amico grasso, del magro, dell'uomo bambino ex ingegnere dei sistemi alimentari e del magrolino e furbetto non erano né più eleganti né più raffinati. Semplicemente era lo scopo della rappresentazione che appassionava il pubblico, il vedere quelle deliziose perle, frutto di una digestione totale che in fondo poteva essere un'attività comune. Bastava prenderla come una quotidiana pratica di vita e chiunque avrebbe potuto esercitarla liberamente, senza fatica, senza sacrifici, senza sforzo alcuno e soprattutto gratis. Il pubblico, violentemente combattuto fra la sorpresa e l'ilarità, alla fine se ne andava contento di aver assistito a uno spettacolo bizzarro. Tuttavia quelle dimostrazioni lasciarono il segno in più di uno. La setta prese man mano a ingrossare le fila. Ogni nuova tappa suscitava sempre maggiore attesa e curiosità. Il pubblico si faceva via via più folto e più disponibile. Il gruppo itinerante dei digerenti si trovò ad essere accolto con tributi di gioia e manifestazioni sempre più calorose, quanto più il tragitto si allungava e tanto più la penuria diventava opprimente. L'ampolla nella quale venivano preposte quelle minuscole insolite perle finì col trionfare sul palcoscenico piena zeppa, vero simbolo distintivo dei luoghi in cui veniva insegnata e praticata la digestione totale. Ma la storia non è una macchina di cui si possa studiare e prevedere il funzionamento. Quel che pareva una soluzione, e lo era in un certo senso, si rivelò soltanto un debole palliativo. Quanto più la rivoluzione digestiva diventava patrimonio comune, tanto più l'alimento scompariva. Quel che nell'età dell'oro avrebbe prodotto eccedenze a non finire, infinite possibilità, infinite disponibilità, masse smisurate d'alimento non necessario, si rivelò insufficiente nell'età della penuria. Tanto meno cibo era necessario ora che adottavamo questa tecnica e tanto meno ne trovavamo intorno a noi. E un solo boccone di pane muoveva un esercito di affamati. Per una fetta di carne si sarebbe scatenata una guerra. Nel tempo della penuria tutto precipitò. Abituati al poco, al pochissimo, al minimo assoluto che la mia tecnica consentiva, anche quel poco è venuto meno, è diventato nulla. Il cibo è scomparso, si è esaurito. Il cibo, cioè le cose che noi sentiamo più nostre, quelle che mangiamo, quelle che diventano parte di noi, non il sasso, non la pietra, non le cose dure che non possiamo gettare nel pozzo della nostra vita, ma quelle morbide e sapienti che dividono con noi l'esistenza. Le cose morbide si sono consumate nonostante tutte le nostre cautele, nonostante il nostro ingegno e l'astuzia con cui abbiamo sempre riguardato il mondo che ci nutre. A un certo punto non siamo più riusciti a dividere, sì, dividere l'immensa realtà delle cose umane, quella che appare altrimenti come una massa indistinta, un caotico, smisurato accumulo, una sostanza mal miscelata, dentro la quale dobbiamo selezionare, parcellizzare, separare, dividere appunto, boccone per boccone, mano per mano, parola per parola, sguardo per sguardo. Per trovare quanto è nostro e ci appartiene, quella parte che fa di noi, quel tratto, quella misura di cui noi siamo parte. Non siamo più riusciti a dividere, il tempo della penuria ci ha sopraffatto. Di fronte a noi montagne indigeribili, deserti immasticabili, metalli ingustabili, la smisurata abbondanza di quel che non è mai veramente umano perché mai entra a far parte di noi. Cosa resta dopo queste ultime briciole? Nulla, più nulla. Ma sento che battono insistenti alla porta. Non vorrei che, in questo stato di privazione, qualcuno cominciasse a prendere sul serio l'idea di tornare alla carne, perché la sola carne che resta è la mia.